Tutto Napoli in podcast.
Il Napoli vuole sognare in grande e per farlo sa che deve superare l'ostacolo Bologna. È un passo lungo però da fare perché la squadra di Vincenzo Italiano è in un ottimo stato di forma e soprattutto sa come fermare le grandi squadre, cioè una specifica in cui è persino la prima in Serie A. Conte però può avere a disposizione quasi la rosa al completo perché in tanti sono tornati, ormai dagli infortuni sono quindi diverse le armi a sua disposizione. Parleremo di questo e tanto altro nel nostro daily podcast, amici di Tutto Napoli, quindi seguiteci fino alla fine. Non sono però da solo oggi, sono qui con il match analyst Francesco Galardo e con il giornalista di Tutto Napoli Daniele Rodia. Partiamo proprio dal primo argomento perché l'avversario è un po' sulla bocca di tutti ultimamente, oltre a venire da un grande periodo in campionato, ha anche battuto 3-0 l'Empoli in semifinale di Coppa Italia, quindi insomma il Bologna è con più di un piede e mezzo nella finale del torneo nazionale. In particolare, dicevamo, è una squadra che sa mettere in difficoltà le grandi squadre perché è proprio riconosciuta per applicare un pressing molto feroce. Italiano ovunque è andato, anche alla Fiorentina, quindi è riuscito ad avere sempre delle statistiche molto alte, a mettere in ogni partita sempre in difficoltà l'avversario per questa pressione a tutto campo, concedendo sempre pochissimi passaggi all'avversario. Francesco, parto da te. Come interpreti questa grande capacità delle squadre italiane in questo momento, quindi del Bologna, e secondo te come può eluderla il Napoli?
Sì, Davide, innanzitutto salve a tutti, è un piacere enorme essere qui con voi. E hai fatto un'introduzione perfetta, perché Italiano sta dimostrando, come al solito, che è un allenatore non solo affidabile, ma davvero che porta un calcio estremamente moderno, estremamente offensivo. Il pressing della squadra di Italiano e delle squadre di Italiano sono, diciamo, conosciuti e famosi perché è veramente il marchio di fabbrica dell'allenatore nato a Karlsruhe. Questo è tutto frutto chiaramente di metodologia veramente pensata nel minimo dettaglio, perché se Italiano va alla Fiorentina e fa questo tipo di gioco, va al Bologna dove gli vendono praticamente metà dei calciatori top della squadra, e lui con lavoro e con tanta dedizione riesce a far giocare il Bologna in questa maniera, vuol dire che è un allenatore valido e che secondo me merita chiaramente palcoscenici ancora più importanti. Detto questo, ritornando al Napoli, sarà una bella gatta da pelare per Conte, perché io credo che il Napoli abbia diverse opzioni per eludere questo pressing altissimo del Bologna, e soprattutto io non sono tanto preoccupato del pressing in costruzione quanto poi la riaggressione sulle palle perse, perché quella potrebbe essere il nodo cruciale della partita, perché poi da quelle vengono generate transizioni dove il Bologna è veramente una squadra forse tra le migliori in Serie A, cioè nel recupero palla e transizioni veloci. Io credo che il Napoli abbia sicuramente due opzioni per cercare di liberarsi da questo pressing. Il primo è quello di continuare a giocare con il doppio play con Gilmour e Lobotka, perché il Napoli ha dimostrato che con due centrocampisti riesce a togliere molti riferimenti dal pressing offensivo avversario e riuscire anche centralmente ad uscire con palle pulite e quindi poi giocabili nell'attacco alla difesa. E sicuramente un altro tipo di possibilità che il Napoli ha è quella della palla su Lukaku, di cui non dovrebbe abusarne a mio modesto parere, però è una possibilità concreta, perché sicuramente i difensori centrali del Bologna a disposizione in questo momento non sono proprio fisicamente, secondo me, competitivi con Lukaku, con Lukaku al 100%. Poi chiaramente, secondo me, un errore che il Napoli dovrà evitare di fare è quello di andare sempre a chiudersi sugli esterni, quindi una volta che costruisce si automaticamente si chiude la prerogativa di andare centrale e quindi il Napoli potrebbe sempre tentare di andare verso l'esterno, però in genere lì dove il Bologna poi è sugli esterni, dove il Bologna poi concentra questo pressing ultra offensivo, perché ti indirizza lì e quindi poi ti va ad aggredire. E quindi io credo che
soffoca proprio l'avversario sulle bande laterali. E infatti il dato a cui facevo riferimento prima, nello specifico il PPDA, che tu conoscerai benissimo, si parla quindi dei passaggi concessi all'avversario per ogni azione difensiva. Il Bologna è la miglior squadra da questo punto di vista perché ha il dato più basso, significa quindi che è quella che concede meno passaggi all'avversario prima di riconquistare il pallone, solamente 7.40 per ogni azione di costruzione quando una squadra gioca contro il Bologna, mettiamola così. E volevo a questo proposito, quindi facendo questo piccolo passettino indietro, poi Francesco ha introdotto tanti argomenti interessanti, da Lukaku al doppio play, ci ritorneremo. Volevo chiedere quindi a Daniele come vedeva anche lui questo tema del pressing del Bologna. A questo punto Francesco ci ha già detto che lui giocherebbe quindi di nuovo con Gilmour e Lobotka insieme, quindi dici anche questo, Dani.
Sì, grazie Davide. No, ha dato davvero tantissimi spunti Francesco, però mi preme adesso sapere se, secondo chiaramente la sua visione, anche in chiave della partita che c'è stata domenica tra Napoli e Milan, se il momento di Lukaku con il ritorno di David Neres possono essere un'arma in più, perché quel Napoli che faticava a manovrare, quel Napoli che faticava a risalire il campo, visto a Venezia, visto a Como, è chiaramente un ricordo lontano. Adesso che il brasiliano è tornato non sarà al 100%, però già nei 70 minuti contro il Milan si è visto un approccio diverso e proprio di sistemi diversi, che poi sono i soliti del 4-3-3 che hanno portato il Napoli in quella serie di vittorie consecutive.
Assolutamente sì, ovviamente il rientro di Neres è fondamentale, perché da quella velocità di manovra in più che è mancata per tanto tempo, soprattutto sugli esterni, a parte che con la mancanza di Neres nelle ultime partite è proprio mancato anche l'esterno a sinistra, letteralmente, nel senso che il Napoli ha giocato con un sistema asimmetrico completamente sbilanciato dall'altra parte su Politano, quindi in questo proprio il Napoli era quasi monco. Con il rientro di Neres, secondo me Neres sarà il punto fondamentale di questa partita, perché il Bologna, contro il pressing del Bologna, servono giocate tecniche pulite e rapide. Quindi lo spunto di Neres in velocità, i controlli che fa Neres, che ti taglia fuori l'avversario già col primo controllo, possono essere veramente fondamentali. Poi chiaramente l'arma principale delle uscite del Napoli è sempre stata Lukaku, e resterà tale, e credo che Lukaku sia effettivamente un punto, in questo momento un punto fermo del Napoli in generale, però poi contro queste squadre ancor di più. Io però non escludo anche che il Napoli, perché è già capitato che sia il Napoli a voler fare la partita, non escludo che il Napoli non si chiuda dietro e cercare di ripartire, ma credo che il Napoli voglia, e anche Conte, perché questo lo ha sempre detto nelle conferenze, nelle interviste, che lui vuole avere il dominio del gioco. Io credo che il Napoli proverà, non tutta la partita perché non sarà possibile, però proverà anche a avere dominio della palla, soprattutto perché può vantare questa volta di avere un Neres in più, che in un attacco organizzato con una difesa schierata ti salta l'uomo e ti crea superiorità. Quindi secondo me, ritornando alla domanda principale, Neres è fondamentale in qualsiasi caso, non c'è dubbio che sia un ritorno veramente fondamentale.
E certo, ricordiamo comunque Neres, proprio a livello statistico, risulta tra i migliori dribblatori in Serie A in media, quindi ogni 90 minuti è nei primi tre, e insomma è un'arma di cui il Napoli ha dovuto fare a meno e di cui aveva assolutamente bisogno di ritrovare. Si è visto già nella partita contro il Milan. A questo punto però chiedo a entrambi, Dobbiamo metterne 11 in campo, chiaramente. E quindi mi pare di capire che per entrambi si gioca con il 4-3-3, anche perché comunque sono queste le indiscrezioni dai giornali, insomma le notizie da Castelbottura. Quindi si gioca con il 4-3-3, con Neres, Lukaku, immagino Politano. Però al centrocampo come ci si mette? Perché se McTominay sta bene, Lobotka credo non si muova da lì, Anguissa è tornato, poi c'è anche Gilmour che abbiamo detto sta bene, il doppio play è stato molto importante per il Napoli nell'ultimo periodo, e allora chi mettete fuori? O almeno dall'inizio, poi chiaro con le sostituzioni.
Guarda Davide, secondo me, poi chiaramente voglio sentire Francesco cosa ne pensa, però Gilmour e Anguissa paradossalmente hanno quasi le stesse caratteristiche, chiaramente non nel palleggio con il camerunense che non ha di queste estreme caratteristiche, però in una partita come ha detto anche prima e precedentemente Francesco, estremamente intensa, estremamente basata sul pressing, tantissimi duelli, vanno schierati degli incontristi, hanno schierati dei calciatori in grado di rubare il pallone e poi andare in progressione o comunque smistare velocemente in quello che saranno secondo me ritmi molto frenetici. Infatti proprio questo, poi dalla domanda tua ne volevo girarne un'altra a Francesco, proprio se Gilmour o Anguissa in relazione a più qualità nel palleggio una volta recuperato il pallone, perché l'ho detto, Gilmour sa bene come scippare il pallone dai piedi degli avversari, oppure le caratteristiche di Anguissa, quindi tanta corsa, tanto dinamismo, però poi arrivato nei 25 metri fa un po' più fatica, magari proprio come domenica, a trovare Lukaku. Invece Gilmour, lo scozzese, lo ha fatto splendidamente.
Assolutamente, io concordo a 360 gradi. Innanzitutto credo che sia comune il fatto che McTominay, se sta bene, gioca. Questo è sicuro. Stessa cosa per Lobotka. E adesso effettivamente l'unico dubbio che resta è tra Gilmour e Anguissa. Secondo me ciò che determina chi deve entrare in campo dovrebbe essere tecnicamente chi sta meglio fisicamente, per capire se Anguissa effettivamente ha recuperato, perché un Anguissa recuperato va in campo, al di là di quali possono essere i dettami tattici di Conte, un Anguissa al 100% va in campo. Poi un Anguissa che non è al 100%, allora lì si mette in dubbio, perché poi Gilmour, come diceva benissimo Daniele, ha dimostrato di avere delle caratteristiche che forse al camerunense manca. Sia con la Fiorentina e sia con il Milan ha dimostrato di avere non solo tutto ciò che abbiamo detto sul fatto di togliere riferimenti allo Botka, ma non solo, il fatto di consentire anche allo Botka di staccarsi un pochino dalla mediana, cosa che non fa mai quando ci sono Anguissa e McTominay, e andare a giocare più sulla tre quarti e non tanto dare un apporto tecnico maggiore, favorire con la sua capacità di recuperare palla i recuperi alti del Napoli, questo è sicuro. Però Gilmour ha anche l'imbucata finale, che è una caratteristica che molti hanno sottovalutato precedentemente, soprattutto agli inizi della sua esperienza a Napoli, ma che adesso sta diventando fondamentale. Quindi secondo me la questione è: Anguissa è al 100%? Se è al 100% va in campo, se non è al 100% allora lì io ci penso a mettere Gilmour al posto di questo Anguissa che abbiamo visto nelle ultime partite.
Sì Francesco, certo, è tutto basato anche sulle condizioni fisiche dei calciatori, poi è un weekend che passerà in maniera molto lunga, perché il Napoli, lo ricordiamo, sarà impegnato lunedì nel Monday Night, che porterà poi un po' anche a schiarire le idee e a tenere tutto più chiaro, perché con l'Inter sabato a Parma e il Napoli dopo più di 48 ore, a quel punto poi mancheranno 7 giornate, e qui la domanda sulla valenza, sullo scudetto di questa gara, quanto è importante un'eventuale non sconfitta, che varrebbe a dire anche un pareggio, che sarebbe un risultato secondo me di rispetto per la condizione del Bologna, però poi per lo scudetto vale o non vale, o il Napoli è costretto a vincere ipotizzando una vittoria scontata dell'Inter a Parma.
Questa è una domanda diciamo difficilissima, perché secondo me da adesso in poi qualsiasi tipo di risultato è impronosticabile, nel senso che ovviamente un risultato positivo sarebbe incredibile, ma per il semplice motivo che secondo me il Bologna sarà un po' l'ago della bilancia di questo campionato, perché è la squadra più in fiducia del campionato, è la squadra che viene da un periodo incredibile e che adesso e per tutte le ultime giornate giocherà senza aver nulla da perdere, e ricordiamo che dovrà giocare anche con l'Inter, quindi sarà veramente secondo me il l'ago della bilancia di questo campionato, e uscire con un risultato positivo da Bologna secondo me piazza il Napoli veramente in una posizione di forza assoluta, ma anche perché l'Inter ha veramente tanti impegni, ha dimostrato comunque l'Inter di essere pronta anche con le seconde linee, però quando inizierà poi ad arrivare la fase clou della Champions, lì voglio vedere se l'Inter non lascerà qualche punticino, quindi secondo me questa partita è uno spartiacque fondamentale per la lotta allo scudetto.
Ok ragazzi, siamo giunti alla fine, ringrazio tantissimo il nostro ospite Francesco Galardo per essere stato qui.
Ciao a tutti, grazie dell'invito.
E grazie ovviamente anche a Daniele Rodio.
È stato un piacere parlare con te Davide e parlare con Francesco, e un saluto anche a tutti quelli che ci ascolteranno.
Tutto Napoli in podcast.